dentro uno dei documenti del Nuovo Testamento, precisamente la prima lettera di Paolo alla comunità cristiana di Corinto. Allora, penso che è necessario un pochino introdursi stasera, dopo che abbiamo un po' fatto la porta d'entrata dentro questo testo delle lettere di Paolo, dopo, di volta in volta, che noi ci vedremo, prendiamo un pezzo di questo testo e ce lo portiamo dietro come il nostro compito, il nostro obiettivo, di leggercelo, di rileggercelo un po' per volta, per non farle in digestione, con il compito di annotarci le cose che poi vi troverete, che non si capiscono, che bisogna chiedere qualcosa, che vi hanno colpito di più. Se vi hanno colpito di più vuol dire che in qualche modo pensate di aver capito qualcosa, no? Allora sarà bene verificare se abbiamo capito bene.
Oppure se non aver capito.
Con aver capito lo si chiede, no? Oppure chiediamo. Qualunque sia quello che c'è da fare, ecco, però senza passare voi dentro il testo, cioè senza provare a leggercelo e magari anche a rileggerlo, perché a differenza dei Vangeli che abbiamo fatto fino adesso, le lettere di Paolo sono dei testi non narrativi, cioè non sono delle narrazioni, sono dei testi piuttosto, dei discorsi impegnativi, impegnati. Allora necessitano un po' di più di essere digeriti. Avrete, spero, sperimentato quelli che hanno fatto i Vangeli, che anche i Vangeli sono da digerire un bel po', però vedrete che le lettere di Paolo sono un testo che ha più bisogno di essere spezzettato, triturato, insomma, per essere digerito bene, cioè per capirci i grandi messaggi che ci sono dentro. Allora non sarà male, dicevo, per questo motivo, che anche poi si legga e si rilegga. Vi raccomando, stavo per dire vi ordino, di annotare le cose che ci sono da digerire, perché se non facciamo questo perdiamo il nostro tempo. Mi sono spiegato questo, no? Perdiamo il nostro tempo perché abbiamo bisogno di impiegare quel tempo che abbiamo per diventare un pochino capaci di, non dico di dire tutto, però almeno di orientarsi dentro un testo come quello delle lettere di Paolo, perché possiamo ricavarne un nutrimento per la nostra fede. Questo è sempre, no? La Bibbia è sempre questo, no? Però per fare questo bisogna un po' entrarci dentro. La Bibbia è un po' come quei frutti tropicali, certi frutti che hanno la corteccia fuori, no? La corteccia che non si mangia, dura. Allora bisogna un po' spezzarla, aprirla, corteccia, e allora si arriva a gustare il nutrimento che c'è dentro. Certi frutti tropicali sono un po' così, no? Cioè c'è una corteccia piuttosto antipatica, se uno si fermasse alla corteccia non entrerebbe mai dentro, no? Ora bisogna un po' imparare a fare questo, e questo è il nostro scopo, però lo possiamo fare solo se ci passiamo dentro. Detto questo, che era la prima, l'ho detto per prima perché è la cosa più importante, proviamo stasera a introdurci nelle lettere di Paolo in generale, e in particolare nella lettera ai Corinti, nella prima lettera alla comunità cristiana di Corinto. Allora, le lettere di Paolo, Dunque, il Nuovo Testamento, che è la parte della Bibbia che raccoglie le memorie storiche della comunità cristiana delle origini, il Nuovo Testamento, è composto dei quattro Vangeli più il libro degli Atti degli Apostoli, che è come un quinto Vangelo, infatti è il secondo volume del Vangelo di Luca. Ci sono cinque documenti più il libro dell'Apocalisse, che è un libro a sé, libro finale di tutta la Bibbia, libro finale del Nuovo Testamento, libro che meriterebbe molta attenzione perché nasconde dietro una corteccia anche lì molto strana dei grandi messaggi. E poi, oltre ai cinque libri, che sono i quattro Vangeli più gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse, sei, contiene altri 21 libretti piccoli piccoli che si chiamano le lettere degli Apostoli. 21 su 27 sono le lettere degli Apostoli, su 27 scritti del Nuovo Testamento, 21 sono questi piccoli libretti che sono le lettere degli Apostoli. Delle lettere degli Apostoli esistono due gruppi dentro questo 21, numero 21, due gruppi di scritti. Uno è il gruppo delle lettere paoline, o attribuite a San Paolo, all'Apostolo Paolo, e sono, è un gruppo di 13 lettere, 13 scritti più un'altra lettera che per un certo periodo di tempo veniva classificata tra le lettere di Paolo, poi si è riconosciuto che non può essere di Paolo, e non è neanche una lettera, è un documento un po' strano, un po' atipico, che si chiama la lettera agli Ebrei. Sono dunque 13 più 1, 14 documenti, ne rimangono 7, le altre 7 sono lettere di diversi apostoli della Chiesa primitiva. Sono due lettere di Pietro, tre lettere di Giovanni e una lettera di Giacomo, una lettera di un apostolo, Giuda, che non è il Giuda Iscariota, perché se noi leggiamo con attenzione l'elenco dei 12 che ci riportano i Vangeli e gli Atti, noi troviamo che ci sono due persone che si chiamano con lo stesso nome, Giuda. Una di queste viene chiamata Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì, e un'altra viene chiamata Giuda, figlio di Giacomo, come si faceva ai tempi di Gesù. Le persone si chiamavano invece che col nome e il cognome, si chiamavano col nome e al posto del cognome si aggiungeva figlio di, e si metteva il nome del padre. Allora, questa è la disposizione del numero più grande dei documenti del Nuovo Testamento, che si chiamano lettere apostoliche, le lettere del Nuovo Testamento. Sono dunque 13 più 1, 13, 14, corpo paolino, più queste altre 7 che sono di vari nomi, nomi diversi, non, di un, non attribuite ad un unico nome, ad un unico apostolo. Come vedete, la grande maggioranza delle lettere del Nuovo Testamento, un grosso numero, viene riferita a un certo Paolo. Paolo, che è chiamato l'Apostolo Paolo, ma che non è uno dei 12. Se noi guardiamo l'elenco dei 12, che dicevo, riportato dai Vangeli e dagli Atti, il nome Paolo non c'è. Perché? Perché dobbiamo sapere che la parola apostoli, che noi abitualmente pensiamo che si riferisca ai 12 solamente, In realtà, i primi tempi della Chiesa, i primi, anni del cristianesimo, era una parola generale, generica, che si riferiva, come dice la parola stessa, a tutti coloro che ricevevano l'incarico missionario di diffondere la grande notizia che per la prima volta era stata proclamata da Gesù e poi dai suoi primi amici, dai dodici a Gerusalemme in Palestina. Tutti coloro che ricevevano l'incarico di trasmettere questa grande notizia si chiamavano apostoli, perché apostoli è una parola greca che significa ambasciatori, missionari. No? Una persona che aveva ricevuto il mandato di il compito di trasmettere la grande notizia, il Vangelo della comunità cristiana primitiva. Ecco perché anche uno che non fa parte dei dodici è stato chiamato Apostolo Paolo. Questo signore non fa parte dei dodici, ma ha svolto l'incarico di trasmettere come i dodici la grande notizia riguardante Gesù in una maniera, direi, molto clamorosa e molto più intensiva forse di qualunque altro apostolo. Perché? Diciamoci una sola cosa: basta che pensiate che quest'uomo, nel giro di una ventina d'anni, meno, una quindicina d'anni, con i mezzi di allora, che non c'era né l'aereo né transatlantici, si andava a piedi, oppure in mare si andava con delle imbarcazioni che rispetto a quelle di adesso erano delle zattere, e che ci mettevano, quindi non era un motore, era una braccia, a vento, andavano col vento, e ci mettevano un sacco di tempo di più. Quest'uomo, una quindicina d'anni, con i mezzi di allora, ha percorso praticamente quasi tutto il mondo allora conosciuto. Avete presente quel romanzo di Giulio Verne, Il giro del mondo in 80 giorni? Parafrasando quel titolo, si potrebbe dire che Paolo è stato un uomo che, con i mezzi di allora, nel mondo di allora, in una quindicina d'anni, ha fatto il giro del mondo allora conosciuto, percorrendo migliaia di chilometri per terra e per mare, per un solo scopo. Quale? Quello di far conoscere a tutti gli uomini del mondo allora conosciuto, sentendosi incaricato da Gesù risorto, di far conoscerlo, di farlo conoscere, di farlo incontrare da tutte le persone, da tutte le popolazioni del mondo allora conosciuto. Un uomo, per così dire, con il pallino, con l'idea fissa, con la passione della portare, passione missionaria, del portare tutte le popolazioni del mondo allora conosciuto in grado di conoscere il grande avvenimento di uno di noi, uno come noi, vissuto tra di noi, morto per amore, risuscitato dalla morte, la grande notizia del Vangelo, che secondo lui, da quello che lui ne aveva capito, era la grande notizia in grado di capovolgere, di rivoluzionare il senso della vita umana sulla terra. Perché una passione di questo genere? Perché una vita da avventuriero di Dio, anzi, da avventuriero di Gesù, da Marco Polo, da Cristoforo Colombo, con la differenza che questi l'hanno fatto per esplorare il mondo non ancora conosciuto, e invece questo l'ha fatto per portare nel mondo allora conosciuto la grande notizia, il mistero. Abbiamo letto in questa pagina, probabilmente piace a lui, il mistero del suo volere, fare di Cristo il cuore del mondo. Questa è stata la sua passione. Perché? Perché quest'uomo è stato trasformato, capovolto nella sua vita da un incontro con Gesù risorto. Era un uomo di quelli che quando si danno ad una cosa tirano dritto, si danno totalmente. Era un grande credente della fede ebraica, giudaica, tradizionale. Era un fariseo di quel movimento spirituale del giudaismo del tempo di Gesù, che era il più rigoroso, il più esigente, il più totalitario dei movimenti spirituali del giudaismo contemporaneo a Gesù. Era un uomo che aveva preso sul serio, in modo totalitario, la fede tradizionale giudaica sotto la forma più esigente, più radicale, che era quella del movimento dei farisei, del movimento fariseo. Ora, quest'uomo con queste caratteristiche, coerentemente si era messo a combattere frontalmente, cioè in maniera feroce, decisa, totalitaria, come era lui, come era la sua fede, come era la sua convinzione di coscienza. Si era messo a combattere radicalmente quello che lui considerava una specie di movimento fuorviato, deviante della fede giudaica di quei tempi, e che era quello che faceva capo a un certo Gesù di Nazareth, e che poi sarebbe stato chiamato il movimento dei cristiani. Si era messo coerentemente a combattere frontalmente questa strada che lui riteneva appunto deviante, patologica, della fede giudaica dei suoi tempi, perché dovete sapere che il cristianesimo, quando è nato come un movimento di base della fede giudaica. Dopo le due strade si sono separate, sono distinte fortemente, e uno di quelli che ha dato la spinta, la spallata più grossa perché avvenisse questa distinzione è stato proprio Paolo. Dunque, essendosi messo in testa questa convinzione che si trattava di una congregazione, di una congrega di persone che tradivano la fede, la rigorosa fede giudaica tradizionale del Dio unico, e che addirittura rischiavano di trasformare la fede nel Dio unico in una forma di fede in un altro Dio, in due dei, in un uomo addirittura divinizzato, come si proclamava Gesù di Nazareth. Messosi su questa strada, quando il Signore Gesù risuscitato dalla morte, e quindi assolutamente presente nella storia come oggi, così anche allora, ebbe dice Paolo, l'idea, una delle sue lettere, la lettera ai Galati, di fare la resa dei conti personalmente con lui, cioè di chiamarlo ad un appuntamento personale, diretto, in cui dirgli faccia a faccia, ma cosa stai facendo? Guarda che hai preso un granchio. Ora, da quando Paolo ebbe questa specie di incontro personale col Signore risorto, che noi di solito chiamiamo la conversione, con una parola della Bibbia che significa, conversione significa svolta, significa cambiare strada, da quando ebbe un incontro diretto, un abboccamento personale, come diremmo noi oggi, un appuntamento personale col Signore Gesù risuscitato, in un certo momento della sua vita, secondo il racconto suo diretto e secondo il racconto del libro degli Atti degli Apostoli, sulla strada che conduce da Gerusalemme a Damasco, da quando ebbe questo incontro, capì che quello che egli considerava un uomo divinizzato e quindi la più grande, la più pericolosa deviazione dalla fede giudaica tradizionale, quel Gesù di Nazareth che egli aveva considerato, aveva pensato che fosse una spaventosa deviazione della fede giudaica tradizionale, era invece quel personaggio venuto da Dio di cui parlavano le scritture profetiche e le scritture dell'Antico Testamento, che egli conosceva bene, come veramente arrivato, veramente entrato nella storia per prenderne la guida definitiva e per condurla al suo traguardo di salvezza definitiva. Non appena egli aprì gli occhi su questa cosa, non appena si accorse che il Signore Gesù non era un uomo divinizzato dai suoi discepoli, ma era invece un inviato di Dio, del Dio di Israele, del Dio di Mosè, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, del Dio in cui lui credeva così seriamente, a cui aveva dato la sua vita con tanta dedizione risoluta e totalitaria. Da quel momento, con la stessa coerenza, con la stessa passione, con la stessa dedizione totalitaria, quest'uomo si è venduto a Gesù, al Signore risorto, alla sua causa, da quando capì che era nient'altro che la continuazione, il compimento della sua fede giudaica, a cui prima si era così intensamente dedicato. Non appena si accorse che la fede dei padri, la fede rigorosa del movimento farisaico, aveva in Gesù il suo compimento, con la stessa totalità si dedicò al cristianesimo. Non solo, ma si sentì automaticamente, dopo un incontro del genere, si sentì incaricato da Gesù, dal Signore Gesù risuscitato, di far conoscere quella grande notizia a tutti gli uomini. Non era possibile, è come se dentro di sé fosse scattata questa scoperta, non era possibile che una cosa così non fosse conosciuta da tutti gli uomini, perché cambiava le sorti e il destino dell'umanità. Non era possibile che non la venessero a conoscere tutti. Egli si sentì incaricato di un incarico di questo genere. Prima di morire doveva finire di fare il giro del mondo, e si dedicò a questa impresa. Solo che dedicarsi a questa impresa
con i mezzi di allora, con gli anni della sua vita che gli rimanevano, dovette essere, indubbiamente, un'impresa gigantesca. Ripeto, per fare il paragone, i viaggi di Marco Polo, la scoperta dell'America, Cristoforo Colombo, ma un paragone, perché non è paragonabile, perché si tratta di altre epoche con altri mezzi. Ecco, in breve, molto in breve, questo è Paolo, un fariseo di stretta osservanza che è venuto a conoscere direttamente, faccia a faccia, il Signore Gesù, e da quel momento è diventato il suo, lui dice, servo, schiavo. Quella volta si sapeva bene cos'erano gli schiavi. Cioè, da quel momento ha venduto la sua vita alla causa di Gesù. È diventato uno dei più grandi missionari del Vangelo di tutta la storia del cristianesimo, della prima generazione cristiana, ma anche di tutta la storia del cristianesimo, e perciò è stato chiamato l'Apostolo Paolo. Lo si chiama anche l'Apostolo dei pagani, o dei gentili, o delle genti, con i termini con cui allora si indicava il mondo intero, cioè tutte le popolazioni che non erano gli ebrei. Il mondo di allora era diviso in due categorie dal punto di vista di un ebreo. Paolo era un ebreo. Due categorie: gli ebrei e il resto del mondo, il popolo eletto e gli altri popoli. Questo era il mondo dal punto di vista di un ebreo. Allora, gli ebrei si chiamano il popolo eletto, popolo di Abramo, della promessa, dell'alleanza, popolo di Mosè. Gli altri popoli si chiamano i popoli che non conoscono l'unico vero Dio, e perciò i pagani, i gentili, un termine che in italiano tanto mai equivoco, perché oggi in italiano gentile vuol dire una persona brava, buona, carina, non c'è niente a che fare con questi problemi religiosi. All'epoca di Paolo il termine genti, gentili, era un termine religioso per indicare tutto il resto del mondo che non conosceva l'unica vera religione, quella rivelata da Dio stesso tramite Mosè e i profeti. Ora, essendosi sentito incaricato della evangelizzazione del mondo intero, lo si chiama anche l'apostolo del resto del mondo, delle genti, dei pagani, dei non ebrei. Bene, sommariamente, in brevissimo, questo è questo grande cristiano della prima generazione e sicuramente uno dei più grandi apostoli o ambasciatori o annunciatori di Gesù risorto, della sua grande proposta di vita che noi chiamiamo il cristianesimo. L'uomo è vissuto un po' più giovane di Gesù, vissuto più a lungo di Gesù, perché Gesù è morto giovane, ammazzato violentemente, come sappiamo, poco dopo i 30 anni. Paolo è un po' più giovane di lui di età, è vissuto comunque tra l'inizio del primo secolo d.C., quindi i primi anni dell'era cristiana, fino attorno agli anni 60 del primo secolo d.C. o dell'era cristiana. Attorno agli anni 60 vuol dire che non possiamo precisare né gli anni della nascita né gli anni della morte con precisione. Comunque, attorno a quest'epoca, Gesù è morto attorno agli anni 30, Paolo è morto intorno agli anni 60, gli anni 60, dal 60 al 70. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, quindi, Paolo
è vissuto una trentina d'anni. Di questa trentina d'anni, la sua vicenda cristiana ne comprende una 23-24, una ventina, poco più. Paolo deve aver avuto la svolta, che noi chiamiamo la conversione, al cristianesimo, a Gesù, dopo la metà degli anni 30, intorno al 36-37. E ha cominciato a diventare un focoso e appassionato predicatore della proposta di vita cristiana circa 3-4 anni dopo, secondo il racconto del libro degli Atti e di lui stesso nella lettera ai Galati. Per circa 3 anni è stato un predicatore, diremmo noi oggi, privato a ruota libera per conto suo, detta la grande scoperta che aveva fatto. Poi, poco dopo, uno dei grandi responsabili della comunità cristiana di Gerusalemme, un certo Barnaba, uno dei primi discepoli degli apostoli, dei 12 di Gerusalemme, avendolo conosciuto precedentemente in seguito alla sua conversione e essendo rimasto molto impressionato, lo andò a cercare per farlo insieme con lui, per farlo diventare in coppia con lui l'evangelizzatore della prima metropoli, della prima grande capitale del mondo di allora, fuori dalla Palestina, nella quale si formò la prima comunità cristiana fuori del territorio ebraico, fuori dalla Palestina, e cioè la metropoli di Antiochia. Allora, voi avete probabilmente la Bibbia di Gerusalemme o qualcosa, un altro testo simile in mano, no? Dico bene? Allora, se voi andate alla fine della Bibbia di Gerusalemme, avete delle cartine geografiche, se non vado errato. Sì. Dico bene? Allora, di queste cartine ce n'è una intitolata, ce ne sono due, che hanno come titolo Viaggi di San Paolo. Se voi guardate gli ultimi fogli della Bibbia di Gerusalemme, hanno delle cartine geografiche. Allora, di queste cartine geografiche, le ultime due sono intitolate così, c'è scritto in fondo, non in testa, in basso, c'è scritto Viaggi di Paolo, Viaggi di San Paolo. Se voi guardate queste cartine, un attimo, date un'occhiata, avete l'idea di quello che stavo dicendo, e cioè il cristianesimo ha cominciato a trapiantarsi in una grande metropoli, cioè in una grande capitale del mondo di allora, al di fuori della regione della Palestina, nella città di Antiochia di Siria. Antiochia di Siria in queste cartine si trova sulla destra, sul limite destro della cartina, dove vedete scritto in rosso la regione Siria, e lì dove vedete scritto Siria di fianco c'è Antiochia. Avete visto? Antiochia di Siria si trova, vedete, sul poco lontano dal mare Mediterraneo, di fronte all'isola di Cipro, ma molto distante da Gerusalemme. Vedete, Gerusalemme è qua giù, verso la parte bassa della cartina, molto più a sud. Antiochia si trova molto più a nord, di fronte all'isola di Cipro e vicino all'attuale Turchia. Quella regione che vedete di sopra, dove c'è scritto Antiochia, è l'attuale Turchia. E a quei tempi chiaramente non si chiamava Turchia, perché non esistevano i turchi, che hanno dato nome Turchia a quella regione. Bene, ad Antiochia, in quella lì, in quella città lì, quella metropoli lì, Paolo insieme con Barnaba ha cominciato ad essere uno dei grandi, oggi si dice con una parola moderna, i grandi leaders, cioè delle grandi figure, dei grandi capi storici del cristianesimo, dei grandi apostoli. Lui è stato ad Antiochia che ha cominciato a diventare l'apostolo dei non ebrei. Infatti la città di Antiochia era una metropoli di una regione, la Siria, che non è la Palestina e non era una regione ebraica. Lì ha incominciato ad essere un grande predicatore del cristianesimo insieme con Barnaba, e di lì, da quella città, cioè da Antiochia, ha incominciato i suoi viaggi in giro per il mondo allora conosciuto. Queste due cartine ci riportano i viaggi di Paolo, i viaggi naturalmente per Cristo, per il cristianesimo, per il Vangelo. E se voi date un'occhiata alla prima di queste due cartine, voi avete il primo, l'indicazione del primo, del secondo viaggio di Paolo, così come ci vengono raccontati nel Nuovo Testamento, precisamente nel libro degli Atti degli Apostoli. Il libro degli Atti degli Apostoli, per metà, il libro degli Atti degli Apostoli è di 28 capitoli, più della metà, sono 28, più della metà, dal capitolo 13 al 28, più della metà, sono 16 capitoli. Il libro degli Atti degli Apostoli, per 16 capitoli su 28, più della metà, è dedicato a Paolo, a raccontare la vicenda di questo grande avventuriero di Cristo, di questo grande predicatore, di cui qui abbiamo la cartina. Di questi viaggi abbiamo qui la cartina. Il libro degli Atti ce ne racconta tre di queste spedizioni apostoliche missionarie di Paolo, e si chiamano di solito i viaggi di San Paolo, tre viaggi di Paolo. Poi il libro degli Atti ci racconta un quarto viaggio di Paolo, che però non è un viaggio volontario ma costretto, non è un viaggio missionario ma un viaggio da condannato, da prigioniero, perché è stato fatto prigioniero dal procuratore romano di Palestina e su sua richiesta mandato a Roma al tribunale dell'imperatore. Il libro degli Atti quindi ne racconta quattro di viaggi di Paolo, ma tre sono i viaggi missionari, i viaggi apostolici. Uno è un viaggio da prigioniero che va a discolparsi, che deve andare a difendersi davanti al tribunale dell'imperatore a Roma su sua richiesta. Perché? Perché questo signore Paolo, pur essendo un ebreo, non è nato in Palestina, è nato in una città che si trova lì vicino ad Antiochia, si chiama Tarso, nell'attuale Turchia, vicino al mare, nel sud, e Tarso, a Tarso dove è nato, Paolo, la sua famiglia, aveva la cittadinanza romana, che a quei tempi non era di tutti gli abitanti del mondo, eh? Era un grosso vantaggio essere cittadini romani. Paolo, la sua famiglia, aveva la cittadinanza romana, e proprio perché aveva la cittadinanza romana, davanti al governatore romano, che era il procuratore romano di Palestina di quei tempi, poté vantare
per esempio, questo vantaggio. Io sono cittadino romano, quindi mi appello al tribunale dell'imperatore. Fu questa mossa che gli permise di non essere, di non restare più prigioniero in Palestina, di essere mandato sotto scorta armata a Roma a difendersi davanti al tribunale dell'imperatore. Allora, in queste due cartine sono indicate questi quattro viaggi, tre apostolici e uno, che sono raccontati, abbiamo detto, ripetiamo, nel libro degli Atti degli Apostoli, dal capitolo 13 al capitolo 28. Bene, se vedete, in uno, dunque il primo di questi viaggi, nella prima cartina, seguite un pochino la traiettoria rossa, la linea piena, non la linea tratteggiata, va da Antiochia a Cipro, da Cipro nel sud della Turchia, nella Panfilia, e poi ritorna indietro ad Antiochia. Questo è il percorso del primo viaggio. Adesso fate attenzione al secondo. Il secondo segue la linea tratteggiata, no, sempre rossa, però non quella di linea continua, quella di linea tratteggiata. Da Antiochia, vedete, la linea tratteggiata prende verso il nord, verso la Turchia. Vedete? Mi seguite? Sì. Allora, va a Tarso, la sua città di origine, poi a Derbe, poi a Listra, poi ad Iconio, poi ad Antiochia di Pisidia, poi nella Galazia, vedete, verso il nord, poi gira a sinistra verso il mare Mediterraneo, verso la Grecia, a Troade, verso la regione che sta di fronte alla Grecia, la parte della Turchia che sta di fronte alla Grecia, da lì attraversa il mare, lo stretto dei Dardanelli, lo chiamiamo noi oggi, tra la Turchia e la Grecia, e va in Grecia. Lo seguite quella vedete? Va in Grecia e percorre l'unica strada a piedi maestra che c'era nella Grecia di quei tempi, da Filippi, vedete la scritta Filippi, dalla città di Filippi, poi passa alla città di Tessalonica, vedete? Dalla città di Tessalonica alla città di Berea, dalla città di Berea scende verso sud lungo il mare ad Atene, da Atene va a Corinto. Avete seguito il percorso? Questo è il secondo viaggio apostolico di Paolo, ed è durante questo secondo viaggio apostolico di Paolo che nasce la comunità cristiana di Corinto. Vedete dove si trova Corinto? Avete trovato su quella cartina? Sì, avete avuto, visto un'idea dove si trova? Guardate dove c'è scritto Acaia. Acaia era il nome della regione di cui Corinto era la capitale ai tempi di Paolo. Vedete dove c'è scritto Acaia? Lì c'è una striscia di terra, sotto quella scritta Acaia, c'è una striscia di terra che collega la Grecia del nord, la Tessalia, con quella specie di penisola che sembra una mano con 3-4 dita un po' malmesse, così, verso il mare, che si chiama il Peloponneso, la penisola del Peloponneso. Quella striscia di terra che i geografi, quando c'è una piccola striscia di terra che collega un continente con una penisola, si chiama istmo. I geografi la chiamano istmo, una striscia di terra così. Su quella striscia di terra, su quell'istmo, era adagiata la metropoli di Corinto, capitale della Caia, cioè di un'intera regione, di una provincia romana, quindi una grande metropoli, in posizione strategica. Perché in posizione strategica? Perché era adagiata su quell'istmo, aveva quindi un porto verso ovest, cioè verso l'Italia, dalla parte
sinistra dell'istmo e avevo un altro porto sulla destra dell'istmo rivolto verso Atene, verso il mare Egeo, verso la Turchia attuale. Una città con due porti su un istmo in posizione strategica fra la Turchia e l'Italia, perché ogni navigazione, la più comoda, la più breve, la più sicura, dalla Palestina, dalla Turchia, dalla Grecia verso l'Italia, passava attraverso Corinto. Perché? Perché con i mezzi di allora le navigazioni in alto mare le potevano fare solo le navi più grosse, più potenti, più attrezzate. Le barche, le navigazioni normali si facevano di cabotaggio, cioè sotto costa. Allora, per andare in Italia, la via sottocosta era precisamente sotto la costa dell'attuale Turchia, tra le isole del Mar Egeo, poi verso Atene, verso Corinto. A Corinto si attraversava la breve striscia di terra dell'istmo, si partiva dall'altro porto e si andava a Brindisi. A Brindisi c'era la strada romana che portava, strada maestra, diremmo oggi l'autostrada, la strada statale, che portava direttamente a Roma, la capitale del mondo allora conosciuto. Dunque Corinto si trovava su una delle più grandi vie di comunicazione internazionali del tempo. Allora, abbiamo avuto un'idea generale di come è la metropoli, chiamiamola proprio così, perché per fare un paragone bisogna paragonarla con Parigi, Londra, New York di oggi, la metropoli di Corinto. Una città a quei tempi molto grande, nella quale Paolo arriva in quel lungo viaggio che lo porta da Antiochia via mare fino allo stretto dei Dardanelli, poi via terra lo porta da Antiochia allo stretto dei Dardanelli, poi un breve tratto di mare, poi via terra lo porta fino da Tessalonica, fino ad Atene, fino a Corinto. In quella metropoli Paolo, provenendo da quel lunghissimo viaggio, il secondo viaggio raccontato dal Libro degli Atti, arriva e si ferma un anno e mezzo, quindi un periodo abbastanza lungo, e durante questo anno e mezzo fonda la comunità cristiana, nasce la prima comunità cristiana di Corinto, in gran parte formata da persone degli strati sociali più bassi della metropoli, i lavoratori del porto, il sottoproletariato dei braccianti, con anche qualche grosso personaggio, ma pochi, dice l'Apostolo Paolo, come vedremo in questa prima lettera. Queste cose, cioè la fondazione di Corinto come comunità, sono narrate nel capitolo 18 del Libro degli Atti. Allora, se voi prendete un attimo il Libro degli Atti insieme con me, vedete che il Libro degli Atti ci racconta la nascita della comunità cristiana di Corinto durante quel viaggio secondo che porta Paolo dall'attuale Turchia all'attuale Grecia, e dice così. Dunque Paolo era ad Atene. Da Atene, dove la sua predicazione, secondo il Libro degli Atti, non ebbe molto successo, si sposta a Corinto. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Seguite sul capitolo 18 del Libro degli Atti. Qui trovò un giudeo, cioè un ebreo, di nome Aquila, oriundo, cioè originario, del Ponto. Il Ponto era il nord dell'attuale Turchia. Originario del Ponto, il quale era arrivato poco prima dall'Italia, era arrivato a Corinto poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla. In seguito all'ordine dell'imperatore Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei. Sentite che l'autore del Libro degli Atti fa riferimento ad un avvenimento. Quale avvenimento? Dunque, siamo nell'epoca degli imperatori romani, precisamente sotto l'imperatore Claudio. Allora, il primo imperatore Augusto, il secondo imperatore si chiamava Tiberio, il terzo Claudio, e il terzo degli imperatori romani. Claudio è stato imperatore dalla morte di Tiberio, che è avvenuta nel 37 dopo Cristo, fino al 48-49 dopo Cristo. Sotto l'imperatore Claudio, ci raccontano gli storici degli imperatori, cioè quelli che raccontano la storia degli imperatori romani, a Roma, quando era imperatore Claudio, sono avvenuti dei disordini nel ghetto degli ebrei. Nella zona della città abitata dagli ebrei, a Roma, all'epoca di Claudio, erano avvenuti dei disordini. Dice lo storico romano, per via di un certo Cristo. Cosa vuol dire questo? Che nella comunità ebraica di Roma c'erano già dei cristiani, sotto l'imperatore Claudio. E siccome loro avevano una proclamazione, una fede, una professione di fede, appunto in Gesù di Nazareth, l'avere scambiato con questo Gesù di Nazareth, con un uomo divinizzato, aveva fatto nascere evidentemente delle tensioni come quelle che aveva avuto Paolo, anche lui, prima dell'incontro personale con Gesù. Dunque, sotto l'imperatore Claudio a Roma erano esistiti dei disordini nel ghetto ebraico di Roma tra ebrei tradizionali e il piccolo movimento degli ebrei cristiani. La cosa doveva essere arrivata ad una tale gravità che la polizia imperiale dovette intervenire e, per ristabilire l'ordine, cosa fece? Come fanno anche oggi le polizie di tutto il mondo, prendono i capi o quelli che credono siano i capi delle e gli danno il foglio di via, gli dicono: falso, voi non siete più autorizzati a risiedere in questa città. Espulsi. Così aveva fatto la polizia di Claudio con i giudei o con gli ebrei cristiani, almeno quelli che erano ritenuti i più, diciamo, autorevoli, capi, no? Di questo movimento cristiano primitivo di Roma. Evidentemente tra questi c'erano questa coppia di sposi, Aquila o Aquila e Prisca o Priscilla, la prima coppia cristiana conosciuta nella storia del cristianesimo, la prima famiglia cristiana. Aquila e Priscilla erano da poco arrivati, espulsi da Roma, e vi ho detto per il motivo che Corinto si trovava su una delle più facili e famose vie di comunicazione internazionali tra l'Oriente e l'Occidente, erano arrivati a Corinto, nella metropoli di Corinto. E questo signore, di cui si dice Aquila
che faceva lo stesso mestiere che Paolo aveva imparato a Tarso da ragazzo, e quindi erano artigiani della stessa classe artigiana, dello stesso tipo di mestiere, si era stabilito a Corinto provvisoriamente facendo il suo mestiere di artigiano nella grande metropoli di Corinto. Il libro degli Atti, dove siamo arrivati prima, continua dicendo: Paolo si recò da loro, cioè in casa loro, e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava nella loro azienda familiare. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende, una cosa che faceva molti affari chiaramente con l'esercito, diremmo noi oggi, quindi doveva essere un buon lavoro o comunque un lavoro abbastanza richiesto. Bene, ogni sabato, cos'è il sabato? È il giorno festivo della comunità giudaica tradizionale. La nostra domenica per gli ebrei è il sabato. Ogni sabato, quando la comunità ebraica di Corinto si riuniva nella sinagoga, la sinagoga è l'ambiente dove si andava, dove la comunità cristiana, la comunità ebraica andava a pregare, ogni sabato si recava nella sinagoga da buon ebreo, lui, Aquila, Priscilla, andavano in sinagoga, e siccome in sinagoga si leggevano le letture della Bibbia, come facciamo noi oggi nella prima parte della nostra Eucaristia, della nostra messa, e dopo al posto dell'omelia, la nostra omelia, potevano intervenire i presenti a commentare le letture, allora lui, Aquila e Priscilla, questi giudei cristiani, discutevano in sinagoga, cioè facevano una lettura della Bibbia come quella che facevano i cristiani, e cercava di persuadere giudei e greci, cioè cercava di far vedere come la Bibbia aveva già annunciato quello che loro annunciavano, cioè non se l'erano inventato loro il cristianesimo. Ecco come comincia la comunità cristiana di Corinto in mezzo alla comunità ebraica, cominciando dalla testimonianza del commento alle letture della Bibbia fatto da alcuni ebrei cristiani, due venuti da Roma, un altro venuto da Antiochia, di Siria. Quando giunsero dalla Macedonia, continua il libro degli Atti, la Macedonia è la regione del nord della Grecia dove c'è la città di Tessalonica, l'abbiamo visto prima su quella cartina. Quindi quando dal nord, dalla Macedonia, dove Paolo aveva fondato la comunità cristiana di Tessalonica o dei Tessalonicesi, quando giunsero da là i suoi collaboratori Sila e Timoteo, che erano i suoi collaboratori in questo viaggio missionario, Paolo si dedicò a tempo pieno alla predicazione. Cosa vuol dire si dedicò a tempo pieno alla predicazione? Vuol dire che prima la faceva solo il sabato e durante la settimana lavorava. Quando questi arrivano dalla Macedonia, cioè da un'altra comunità cristiana che ha mandato a Paolo i mezzi di sostentamento, per cui non ha più bisogno per un po' di tempo di lavorare per mantenersi, Paolo si dedica a tempo pieno all'annuncio del cristianesimo, non solo il sabato, affermando davanti ai giudei, cioè alla comunità degli ebrei, che cosa? la prima professione di fede cristiana, il primo credo cristiano è questo: Gesù è il Cristo. Questo è il primo credo cristiano, il più antico che noi conosciamo. Gesù di Nazareth è il Cristo. Ma poiché essi, cioè i giudei, cioè gli ebrei, diremmo noi oggi, tradizionali, gli si opponevano e bestemmiavano, bestemmiavano non vuol dire quello che intendiamo noi oggi, che non era neanche lontanamente concepibile, non passava neanche per l'anticamera del cervello che un uomo potesse pronunciare con la sua bocca degli insulti contro Dio, era una cosa assolutamente inconcepibile. Qui bestemmiare, come anche nei Vangeli quando si dice di Gesù che lo si accusa di bestemmia per condannarlo a morte, significa che questi signori insultavano Gesù, il Gesù predicato da Paolo, cioè gli davano, lui lo proclamava Gesù e il Cristo e loro dicevano peste corna, diremmo noi oggi, cioè bestemmiavano dal punto di vista cristiano, insultavano il Signore Gesù. Allora egli, scuotendosi le vesti, come sta scritto in una delle istruzioni di Gesù ai suoi discepoli quando li manda in missione, dice: dov'è che vi rifiutano, scuotete la polvere dai vostri calzari e andatevene via. Scuotendosi le vesti disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, da ora in poi mi dedicherò ai non ebrei. Cioè, io vi ho avvertito, sentite quella passione che vi dicevo prima, no? L'incarico di far conoscere a tutto il mondo la grande notizia di Gesù risorto. Io la notizia ve l'ho portata, voi la rifiutate? Colpa vostra, ne prenderete le conseguenze. Io il mio dovere di apostolo, di ambasciatore, l'ho fatto, adesso lo faccio agli altri abitanti della città di Corinto, cioè ai non ebrei. E andatosene di là, cioè dalla sinagoga, entrò nella casa di un tale che si chiamava Tizio Giusto, uno che onorava Dio. Cosa vuol dire questa espressione, uno che onorava Dio? Vuol dire uno che non era ebreo, ma che frequentava la sinagoga il sabato come simpatizzante. Cioè, l'unico vero Dio di cui parlavano gli ebrei gli sembrava che avessero ragione, che l'unico vero Dio, se c'era, doveva essere come lo presentavano loro. Ecco perché gli atti dicono uno che onorava Dio, uno che aveva imparato a conoscere dagli ebrei l'unico vero Dio. Era un simpatizzante dunque, non un ebreo, la cui abitazione era vicino alla sinagoga, come l'abitazione della Signora qui vicino, diceva prima, abitava vicino alla sinagoga, era un simpatizzante non ebreo. Dunque Paolo va a trasferire la sede del suo annuncio del Vangelo dalla sinagoga degli ebrei alla casa di questo tale Tizio Giusto. Crispo, il capo della sinagoga, ogni sinagoga aveva un, come si dice, un custode e un addetto alla manutenzione, si chiamava il capo della sinagoga. Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore Gesù insieme a tutta la sua famiglia. Dunque il capo della sinagoga segue Paolo. E anche molti degli abitanti di Corinto, udendo Paolo, cominciarono a credere e a farsi battezzare. Una notte, in visione, il Signore Gesù disse a Paolo: non avere paura. Continua a parlare e non tacere, perché io sono con te. Nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Qui deve venire fuori una comunità cristiana molto grossa. Così Paolo si fermò un anno e mezzo a Corinto, insegnando fra loro la parola di Dio, cioè quello che noi chiamiamo il cristianesimo, il Vangelo. Oh, così è nata, secondo il libro degli Atti, la comunità cristiana di Corinto, della metropoli di Corinto. Quando Paolo, patito di quell'idea, che prima di morire doveva percorrere tutto il mondo allora abitato per far conoscere la grande notizia che aveva scoperto lui, quando Paolo con quest'idea aveva fondato una comunità cristiana, appena vedeva che poteva marciare con le sue gambe, metteva dei responsabili e andava dall'altra parte. Perché? Perché la sua idea era che doveva fare il giro di tutto il mondo prima di morire. Era l'apostolo di Gesù per tutto il mondo. Così fece a Corinto, si fermò un anno e mezzo e poi andò dall'altra parte a fondare altre comunità, come aveva fatto Tessalonica, come aveva fatto Filippi. Andò dall'altra parte, precisamente ad Efeso. Bene, quando Paolo non era più presente nella sua comunità, che aveva lasciato da guidare a dei responsabili, gli anziani in genere si chiamavano nelle comunità ebraiche, presbiteri con una parola greca, oppure diaconi con un'altra parola greca che vuol dire servitori della comunità. Quando Paolo aveva fondato una comunità e non c'era più, era andato da un'altra parte, teneva tuttavia i contatti con la con le varie comunità di cui lui era stato il fondatore, con i responsabili e con tutta la comunità, teneva i contatti per lettera. Da qui le lettere di Paolo. Teneva i contatti per lettera. Così questo tale, questo Paolo, l'apostolo Paolo, con la comunità di Corinto ebbe un rapporto epistolare molto frequente. Noi non sappiamo quante lettere furono scritte tra la comunità cristiana di Corinto e Paolo e viceversa. Noi ne abbiamo nel Nuovo Testamento due. Ma queste due parlano almeno di altre due, come vedremo. Quindi le lettere intercorse tra la comunità cristiana della metropoli di Corinto e Paolo furono sicuramente almeno quattro, ma probabilmente furono molte di più. Quelle che sono state raccolte e trasmesse a noi sono due, la prima e la seconda, chiamate nel Nuovo Testamento, la prima e la seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto. Ecco, noi adesso ci mettiamo a conoscere un pochino la prima. Allora, vi ho detto che ne prendiamo un pezzo per volta, no? Adesso mi lasciate dire altre due cose di come è fatta questa lettera, poi il nostro tempo per stasera credo che sarà finito. Ci diciamo un brano della lettera che cominciamo a leggerci, poi l'altra volta ci fermiamo sopra quello e poi un pezzo per volta faremo questo percorso. Allora, concludiamo questa introduzione dicendo che la prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, nelle nostre Bibbie, la prima lettera alla comunità cristiana di Corinto si trova nell'elenco delle lettere di Paolo fatto dalle nostre Bibbie si trova al secondo posto. L'elenco delle lettere di Paolo nelle nostre Bibbie comincia con la lettera ai Romani, poi prosegue con la prima ai Corinti, poi con la seconda ai Corinti, eccetera. Quindi se noi sfogliamo dopo il libro degli Atti, andiamo avanti, troviamo la lettera ai Romani, sfogliamo, finita la lettera ai Romani, troviamo la lettera ai Corinti, la prima lettera alla comunità cristiana di Corinto. Ci siamo arrivati? Ce l'abbiamo sotto? Bene, ce l'abbiamo sotto, basta fare così come faccio io adesso, la sfogliamo un attimo e vedete che è una lettera composta di 16 capitoli. Sfogliatela e vedete che ha 16 capitoli. Questi 16 capitoli che adesso noi impariamo un po' a percorrere, questi 16 capitoli, come sono fatti? Allora, per orientarci un attimo, perché dopo leggendoli non ci disorientiamo, tenete presente che una lettera di Paolo è fatta in questo modo. C'è qualcosa da scrivere qui? No, Non c'è il pennarello. Una lettera di Paolo è fatta di solito, anche le altre, così. C'ha un cappello all'inizio, bisogna dire un cappello, una cornice di apertura, no? Una conclusione alla fine, e tra questi due capolinea, il capolinea di partenza e il capolinea di arrivo, ci sta il corpo centrale della lettera. Nel capolinea di partenza, di solito, le lettere di Paolo mettono il mittente, i destinatari, l'indirizzo, quello che noi mettiamo la busta, un saluto d'inizio, d'apertura, che è un saluto rivolto a tutta la comunità, e poi una preghiera di ringraziamento a Dio perché ha fatto nascere quella comunità, perché è Dio che converte e Dio che fa nascere le comunità. Questo è quello che abbiamo chiamato cappello di inizio. Di solito contiene questi elementi qui. Nella coda, nel capolinea di arrivo, di solito c'è ultime raccomandazioni, avvisi per il futuro immediato. Per esempio, quando Paolo dice adesso programmo di venire da voi fra un po' di mesi, come dice la nostra, vedremo. Saluti conclusivi e un augurio di bene, di ogni bene, di crescita nella fede, come quello che abbiamo letto nella lettura breve dei Vespri di stasera. Nel mezzo c'è il corpo della lettera. Il corpo della lettera, cioè il grosso del nostro testo, è composto di che cosa? Di pezzi che trattano, adesso parlo della nostra, prima lettera alla comunità cristiana di Torino, è composto di pezzi che trattano i vari argomenti che i responsabili della comunità gli hanno riferito a voce, gli hanno detto guarda che succede questo, questo, questo e questo, siamo venuti da te, cosa ci dici, cosa dobbiamo fare? Allora lui risponde, poi passa ad un altro argomento che evidentemente nel frattempo era venuto a conoscere attraverso le comunicazioni che teneva con la sua comunità, e risponde la sua risposta a quello, poi passa ad un altro problema e risponde a quello, e così via. La prima lettera alla comunità cristiana di Corinto è una serie di problemi posti dalla vita della comunità al fondatore Paolo tramite le guide, i responsabili, ai quali lui risponde uno dopo l'altro. Questi sono i vari pezzi di cui è fatta la nostra lettera. E leggendola, cioè passandoci dentro, vi farò vedere i confini di un pezzo, di quell'altro, in modo che li riconosciamo e sappiamo di che argomento si tratta, e così ci orientiamo per capire, e allora non ci farà più problema il testo della prima lettera di Corinto, appena ci siamo orientati un pochino così. Le lettere di Paolo si ricostruiscono dal testo. Stiamo attenti, adesso vi insegnerò, stiamo attenti alla lettura e vedrete quali erano i problemi, si ricostruiscono bene dalla prima lettera alla comunità di Corinto. Queste lettere, come le scriveva Paolo? Noi pensiamo che le abbia scritte lui di suo pugno, è così che pensiamo di solito. Ora, quella volta scrivere una lettera così lunga come questa, che è un libretto, non era una cosa fattibile da nessuno, tranne che da alcuni specialisti della scrittura. Oggi li chiameremmo i dattilografi. Oggi essere dattilografa è un mestiere, sì o no? Non è da tutti, no? Lo sa fare qualcuno che sa come si deve scrivere, adesso ci sono le macchine, ma quella volta che non c'erano le macchine, bisognava che avessero una bella calligrafia, che sapessero far stare in colonna le cose in modo che fossero leggibili, insomma, dovevano scrivere con una certa grafia, no? Che si potesse poi conservare e leggere pubblicamente. Allora Paolo sicuramente si può dire, le lettere non le scriveva lui di suo pugno, aveva un esperto della scrittura che a quei tempi si chiamava lo scrivano, un artigiano che di mestiere faceva, diremmo noi oggi, il dattilografo. Lui dettava e quello scriveva. Così devono aver avuto origine le lettere di Paolo. Perché? Perché qualche volta in qualcuna delle sue lettere, nella conclusione, vi ho detto nel coda finale, dice: adesso vi metto la firma di mio pugno. Dice così. Allora vuol dire che fino a quel momento non ha scritto lui. Del resto sapeva scrivere, ma saper scrivere nel senso di saper fare la firma è una cosa. Saper scrivere nel senso di saper scrivere un documento in modo leggibile da altri e secondo le regole che noi oggi chiamiamo le regole della grafica o della dattilografia non era da tutti. Allora c'era sicuramente qualcuno addetto a questo che a cui lui dettava. La lettera poi veniva, oggi noi come mandiamo le lettere? Per posta. Non c'erano le poste. Allora, Paolo prendeva, e su cosa si scriveva innanzitutto? Non sulla carta, ma la scrittura dei poveri, diciamo, della gente normale, comune, dei commercianti, dei soldati, di quelli che si scrivevano, avevano bisogno di scriversi, normalmente si scriveva su dei fogli ricavati da un tessuto di foglie di papiro messi. Una fila per così, tracciati così e spalmati da tutte e due le parti di un materiale simile alla cera che faceva da colla per il tessuto di papiro e costituiva la superficie su cui con un punteruolo bagnato in una specie di inchiostro, diremmo noi oggi, si poteva incidere, cioè scrivere. Dunque era anche un'impresa piuttosto lunga scrivere una lettera di 16 capitoli. Non immaginate che ci volevano dei mesi, no? Per scrivere in queste condizioni. Poi, questi fogli di papiro andavano arrotolati, come facciamo noi oggi con i manifesti, e venivano consegnati a qualcuno di fiducia, il quale li portava a mano, di sua mano, li portava da dove era Paolo alla comunità di destinazione, e là questo che, a cui erano consegnate le lettere, era sicuramente un responsabile della comunità di partenza di destinazione, e là, srotolandoli, si leggevano in pubblico davanti a tutta la comunità riunita per l'assemblea, probabilmente l'assemblea della domenica, assemblea in cui si riuniva tutta la comunità. Le lettere di Paolo devono aver avuto quasi sicuramente origine in questo modo, quindi anche la nostra, e essere trasmesse in questo modo anche la nostra. Detto questo, penso che abbiamo il necessario, il minimo indispensabile per incominciare a percorrerla. Voi avete una Bibbia, mi pare tutti più o meno la Bibbia di Gerusalemme oppure quella del Paolino, in una Bibbia così voi avete il testo nella traduzione che noi usiamo alla domenica, nelle letture della domenica, la traduzione della CEI, la traduzione liturgica. Poi avete sotto di solito delle note e di fianco avete delle citazioni di altri passi delle lettere o della Bibbia dove si parla più o meno dello stesso argomento, si chiamano solitamente con una parola impropria i passi paralleli. Allora, leggendo il testo e magari rileggendo e consultando anche le note quando ci sono delle cose che sono spiegate nelle note, noi siamo in grado di alfabetizzarci nella lettura della prima Corinzi. Allora, prendiamo come primo pezzo, la campana suona, finisce il tempo, prendiamo come primo pezzo il brano del, ce l'avete sotto, primo capitolo della lettera ai Corinti, dal versetto 1, i numerini che ci sono tra le righe sono i numeri dei versetti, dal versetto 1 e al versetto 31, cioè alla fine del capitolo. Oh, questo ce lo diamo come confine, dopo se poi non ci basta il tempo ci ritorneremo sopra, non vi meravigliate. Vi raccomando solo una cosa, che proviate a leggerlo con l'aiuto magari del figlio della vostra, e soprattutto che vi annotiate tutto, in modo che quando ci vediamo, e ci vedremo fra due settimane, secondo il nostro ritmo solito, però non il lunedì, ma il martedì, e precisamente oggi siamo il 13, il 28 di questo mese, fra due settimane, in modo che quando ci vediamo fra due settimane abbiamo da raccontarci parecchie robe su questo testo. Allora io cercherò di rispondere e così ci introdurremo a una prima lettura della prima lettera di San Paolo alla comunità cristiana di Corinto. Tutto chiaro? Per oggi?
Ascolta, San Paolo, che mi carichi aveva prima della sua conversione?
Non lo sappiamo di preciso, ma da come parla, da come scrive, doveva... Saluto. E da come parla, insomma, sembrerebbe che fosse un predicatore, un incaricato anche lì della, diremmo noi oggi, della catechesi, dell'evangelizzazione.
Buonanotte,
saluto. Però non ce lo dice lui, non lo dice nessuno, non si capisce indirettamente da...
Buonasera.
Però lui dice quanto una specie di pubblico ministero nei confronti di Santo Stefano, se non ricordo male.
No, lì al libro degli Atti dice che ha tenuto il mantello,
sì,
custodito i mantelli di quelli che lo hanno lapidato. Quindi ha fatto, come diremmo noi oggi...
No, sostiene anche l'accusa, a parte il mantello per questo.
No. Per il libro degli Atti non dice della Chiesa, dice solo che fu il custode dei mantelli. Dice che fu il custode dei mantelli perché era un giovinetto e quindi non aveva, tra l'altro, diritto di partecipare alle
esecuzioni. Va bene, la gente guadagna qua scusa, allora
non è che guadagnava niente, però non era di età, diremmo noi oggi, maggiorenne per poter partecipare a quella esecuzione, che era un atto di fede.
Ma quando mi si è incontrato poi dopo con Gesù sulla via di Damasco, cioè, è passato molto tempo, perché dopo era tanto tempo.
Sarà passato, non lo dice nessuno di preciso, no. Ma sarà passato un po' di tempo,
però
perché
si dovrebbe presumere, insomma, presso poco.
Sarà passato qualche po' di tempo, non sappiamo quanto, ma
quanto è, perché me la ci è passato qua.
Sì, ma siccome il libro degli Atti dice che questo è avvenuto quando lui aveva un incarico di persecutore,
quindi l'età era cresciuta,
quindi doveva essere diventato maggiorenne, come minimo maggiorenne secondo la legge giudaica, non come diciamo noi oggi, maggiorenne secondo allora,
e non era l'incarico di persecutore, era l'accusa,
dopo era molto di più di questo. Era commissario di polizia, molto di più di questo, però doveva essere passato un po' di tempo, perché di quando
era, direi qualche anno io, fra il giovinetto
qualche anno
l'accusatore.
Qualche anno, che non vuol dire molti anni, perché dalle ricostruzioni storiche che si cercano di fare della vicenda di Stefano, si pensa che dovrebbe essere attorno alla metà degli anni 30 che è avvenuto,
che potrebbe essere stato al limite quella volta, pure al minimo, e magari subito dopo passato la maggiore età.
Quindi da questo particolare, che anche la morte di Stefano sia avvenuta verso la metà degli anni 30, probabilmente è passato un anno e mezzo, poco, diciamo,
non, però non era proprio il giovinetto che...
Ma per giovinetto si intende non in grado di fare la lapidazione, quindi non è ancora maggiorenne secondo la legge.
Che ci mancava quel giorno,
anche se gli mancava, qualche
abilitato,
non era abilitato a fare quella roba, e allora, siccome evidentemente era perfettamente dell'idea, fece il custode dei mantelli, cioè fece non l'esecutore, ma insomma il collaboratore del
Boccia,
degli esecutori della condanna.
La difficoltà di queste lettere, cioè chi riceveva la risposta riusciva a capire esattamente, oppure perché noi troviamo delle difficoltà nell'interpretare,
è chiaro che
per noi erano difficili, per loro erano facili nella comprensione,
sicuramente, se no non scriveva così, scriveva in un altro modo.
Allora andare sono meno intelligenti.
Prima di tutto
noi siamo nel tempo,
noi non siamo in quel tempo,
forse io sì,
e con quei problemi dobbiamo studiarli per ricostruire, invece loro erano contemporanei. E poi soprattutto, come vi ho detto tante altre volte, noi abbiamo perso il contatto con la Bibbia, ci dobbiamo alfabetizzare ancora con la Bibbia, no? Quella volta, quello che adesso noi dobbiamo recuperare, riconquistare attraverso una strada di recupero, una volta invece era la normale corrispondenza tra un apostolo e la sua comunità.
Quindi dovrebbero essere più facili le lettere del Vangelo come interpretazione, perché il Vangelo, abbiamo imparato qualcosa da te, perché magari c'erano parecchie cose che le interpretazioni erano diverse.
O con le parole, ma più facili come lettura per noi o anche per loro? No, perché un testo narrativo, una narrazione, anche oggi, se voi fate catechismo, provate a fare catechismo, una cosa è se parlate, cercate di spiegare qualcosa, e una cosa è se raccontate un racconto. Voi vedete che c'è un'enorme differenza di attenzione o di comunicazione. Perché? Perché un tessuto narrativo aggancia più facilmente l'attenzione dell'ascoltatore, istintivamente, no? Invece un discorso di scuola, un discorso da maestro, un discorso da catechista, quello ci vuole un po' più di attenzione. Bisogna fare uno sforzo di comprensione e quindi richiede più maturità. Più attenzione e più maturità. In questo senso le lettere rispetto ai Vangeli, anche per noi, vedrete, rappresentano dei testi più
difficili,
più densi, vedrete, lo sperimenterete. Sono più densi, più da digerire, ma parecchio da digerire, soprattutto quelle di Paolo, che scrive in una maniera molto giuridica. Molto, molto appassionata, ma insomma di alto livello.
Si aspetta la
vicina? Si aspetta?
Sì.
Tengo parecchio.
Poi lui doveva aver fatto, anche questo non ce lo dice nessuno, per lui doveva aver fatto quello che noi chiameremo oggi l'università di teologia dei suoi tempi, cioè la scuola di Gerusalemme, la scuola dei maestri farisei, dei capi.
Cioè tu avevi detto che dal sabato l'hanno spostata la domenica, poi, ma in quel periodo lì è successo che prima
non l'ha spostata la domenica.
I cristiani,
prima gli ebrei, avevano ed hanno ancora il sabato come giorno.
Però all'inizio, quando Paolo era, parlavano al sabato. Dopo però, ultimamente, alla domenica si incontravano...
Alla domenica si incontravano i convertiti al cristianesimo che il sabato frequentavano la sinagoga, però. Finché non è avvenuta la separazione tra giudaismo e cristianesimo, e questo è avvenuto solo alla fine del secolo, finché non è avvenuto questo, quindi anche ai tempi di Paolo, i cristiani...